ho delle indicazioni pratiche all'implementazione del tipo, non so, deve essere letto a tutti i fedeli, alle chiese, un
Ah, no, ecco,
cattolicato.
su questo punto fa parte di quel tono minore con cui è uscita. Nel senso che io sappia, i vescovi, almeno io parlo della Chiesa Cattolica Italiana, che è quella che conosco un po' di più, che io sappia, i vescovi lasciano fare agli incaricati per l'ecumenismo, che così c'è qualcosa da fare, perché loro sono convinti che noi non abbiamo niente da fare. Infatti, di solito lo danno a un prete che ha 3-4 parrocchie, a un laico in pensione, insomma, a un monaco, che tanto si sa che i monaci, che facciano o non facciano, cambia niente, quindi faccia pure. No, non ci sono. Se invece intende dire. Se qui ci sono delle indicazioni pratiche su cosa possiamo fare noi che ce l'abbiamo in mano, sì, è pieno. E quindi io dico anche di inviti a farla conoscere. Poi lì, secondo me, si tratta di trovare un certo equilibrio, cioè è inutile pretendere di farla conoscere a chi non ne vuole sapere niente, mentre invece è prezioso farla conoscere a chi si sa che ha una certa sensibilità e si immagina che, non po che possa non saperne nulla, perché è una cosa, come un po' tutto l'ecumenismo, che si pensa sempre per addetti ai lavori. Ora, siccome appunto la realtà dei migranti, la realtà dell'ecumenismo in Italia è cambiata in questi ultimi 30 anni, in modo incredibile, la realtà, non i sogni, non le idee dei teologi. Cioè, prima, quando parlavate appunto di non cattolici in Italia, qui in Piemonte ce la cavavamo bene, sapevamo come rispondere, perché c'erano i valdesi, meno male, no? Che il Signore li protegga. Ci sono le valli valdesi, ecco, bellissimo, bene. Nelle grosse città, certo, ci sono, a Roma ci sono i diplomatici, ci saranno bene anche i diplomatici anglicani, no? Ecco. A Milano, sì, c'è la chiesa tedesca, ci sono. Adesso, voglio dire, ci sono paesi dove non c'è più il parroco, c'è il parroco rumeno. Ci sono chiese, appunto, che la Chiesa Cattolica mette a disposizione con grande magnanimità delle altre chiese, perché almeno le tengono su, e le tengono aperte. Poi dopo c'è il problema che fanno un po' troppi interventi, che le sovrintendenze non sono d'accordo, e le sovrintendenze si rifanno sul proprietario, non sull'affittuario, no? Ecco, ma quello è un problema che anche lì l'economo della diocesi lo delega all'incaricato per l'ecumenismo, o il vicario generale. Ma vai tu a dirgli ai rumeni che non devono piantare i chiodi per la loro iconostasi. E dico, grazie, però. Perché non vai tu, che sei quello anche che gli fai pagare le bollette della luce, voglio dire, boh. Per cui no, sta a noi. Ma ripeto, non tanto far conoscere il documento, ma far prendere consapevolezza dei due aspetti della realtà. Della realtà di una società italiana profondamente cambiata anche a livello religioso, e qui includo sia l'ecumenismo sia il calo mostruoso di praticanti, di tutto quello che volete, di tutte le chiese, sia di far prendere conoscenza della realtà sociologica italiana, sia di far prendere consapevolezza della realtà di a che punto siamo con l'annuncio del Vangelo. Queste sono le due realtà che dobbiamo tenere presente in una società che è cambiata. Ci piace, non ci piace, non ne siamo convinti. Beh, se non ne siamo convinti siamo un po' tonti, secondo me. Perché se non ne siamo convinti ce lo dicono i giovani, soggetto terzo, che è cambiata. Quando ti dicono, ma quanti stranieri ci sono nella tua classe? Ah, non lo so, sono tutti i miei compagni di classe. Sì che sanno se sono già italiani di prima generazione, se genitori. Provate a chiedere, certo, se li vedono con gli occhi a mandorla, con le cose. Una delle cose più belle, non c'entra l'ecumenismo, ma l'interreligioso,
Comunque, per tornare all'attenzione su due cose.
No, no, ma una palla in più la
prima è relativa all'integrazione dei migranti. E la storia è vecchia ormai, cioè nel senso che.
Lo sentite?
Si sì, sente, sì. Allora, io dicevo, la storia è vecchia ormai, nel senso che è pluridecennale. Io ricordo che in un incontro ecumenico che avevamo fatto a Novara, era stato chiamato, non so perché, il presidente della Caritas Ambrosiana di allora, che era anche parroco di una parrocchia di Milano, il quale, vista la presenza di numerosi cristiani, cattolici, migranti dall'America Latina e la presenza di un prete che proveniva di là, ha deciso, diceva lui, la messa vespertina, cioè del sabato pomeriggio, di affidarla a questo prete in modo che celebrassero con la presenza dei sudamericani di quella zona che fosse. Passando parola, se non che i cattolici milanesi che frequentavano quella messa hanno cominciato a lamentarsi. Perché? Perché quelli celebravano in una maniera, ballavano, danzavano, alleluia.
Ma in spagnolo o in italiano?
E non andava bene.
In spagnolo o in italiano?
Spagnolo.
Allora, si capisce di più del latino,
Allora, lui cosa ha fatto? Mi sono alterato, ho fatto che dire, sentite, a Milano ogni sabato e domenica vengono celebrate 1000 messe abbondanti. Cercatevene una domenica prossima, è tutto chiuso, quindi io vado in fiera. Viene lunedì che torna, mi telefona il segretario dell'arcivescovo di Milano, cardinale Martini, forse era il nostro vescovo. Sì, gli dice, l'arcivescovo ti vorrebbe parlare. Dice, ma oggi sono appena tornato, va bene domani. Ma l'arcivescovo mi ha detto che appena vuoi di venire, se vieni anche stamattina è meglio. Vabbè. Si è un po' messo in ordine, è andato là, è andato dal cardinale Martini, che Martini ha cominciato a parlare della ristrutturazione della Caritas in una certa zona. Diceva, io mi sono sentito con un Bondio quando pensavo, adesso viene la grandine, cioè adesso me ne dice due.
Era Don Virginio? Era Don Virginio Colmegna, questo che dici? Il prete era Don Virginio?
Non lo ricordo. Comunque.
Immagino di sì.
A un certo punto dice, lo prevengo, gli dico, ma Eminenza lo sa che io, in un momento così, insomma, per tutte le circospezioni del mondo, chiuso la tele, insomma, ha fatto benissimo, questo cosa c'entra? Parliamo di cose serie, cioè a dire le cose. La seconda questione invece, che non riguarda solo noi, ma riguarda tutte le chiese, a Genova ci sono ben 3 comunità valdesi, ce n'è una affidata a Willy Jourdan, pastore valdese di una sua moglie, ma questo è tutto insieme, che è San Pietrena e una di Assarotti, e poi ne hanno fatto una terza che chiamano la comunità valdensa. Comunità valdensa vuol dire valdesi che sono venuti in Italia, è una reimmigrazione questa cosa, cioè in sostanza non sono riusciti a, per quanto pochi, a amalgamare insieme queste due comunità. Per cui la terza cosa invece che voglio dire riguarda proprio qui Garbaro. Un anno qui a Garbaro c'era Paolo Ricca, qualcuno se lo ricorda, Paolo Ricca ha fatto la comunione con tutti noi, di allora.
Due volte,
sì. Qualche mese dopo, con Don Farini, siamo andati dal vescovo, non ricordo più perché questione. Il vescovo era venuto a sapere, non so qualcuno si era venuto opportunamente. E il vescovo aveva detto, ma io a questo figlio che me lo ha detto, gli ho detto queste due cose. chiedere permesso al vescovo mentre stava celebrando il pontificale più importante dell'anno, era San Guido, quel giorno lì, ed era mezzogiorno, pontificale alle 11, insomma, era un po' improbabile che io rispondessi al telefonino. Va bene, secondo, cosa più importante, il nostro vescovo attuale, hai detto ce ne fossero tanti di... noi abbiamo aggiunto di cristiani, ma anche di preti, che sanno cos'è l'Eucaristia, come San Paolo Ricca e altra prestigia, finita lì. Cioè, credo che tutto sommato noi abbiamo questa preoccupazione, è vero, ci sono delle distanze notevoli tra la celebrazione dell'Eucaristia, ma facevamo caso una volta che con Don Parini eravamo stati ospiti del Tempio Valdese di San Marzano di Vito ad una celebrazione in cui c'era la Santa Cena. Don Parini faceva notare che c'era, mi faceva notare che non l'avevo notato, che la celebrazione essenziale subito dopo le parole, diciamo, della formula
istituzione,
era molto simile alla nostra epitesi di evocazione dello Spirito Santo che avviene in questa occasione. E anzi, il pastore l'ha spiegata, penso che non fosse la prima volta che lo faceva, ha spiegato cosa stava dicendo ai suoi. Per cui, non lo so, queste cautele che noi ancora mettiamo, probabilmente sono cautele dettate da un tempo estremamente lungo, da una necessità sempre di voler precisare che cosa teologicamente è l'Eucaristia, di aver paura che qualcuno, che poi definire un mistero come è l'Eucaristia è indefinibile per definizione, possiamo trovare delle definizioni sempre più precise, ma sempre incomplete, per definizione, per necessità, è come dire il pi greco, andiamo avanti, miliardi, e siamo sempre lì, ce ne manca sempre un pezzettino.
No, io credo che hai ragione, cioè la vita è più forte delle idee, questo... Cioè, la realtà... è più grande delle idee. Quando io dico che bisogna stare attenti ad alcune cose, cioè il dire un ministro ordinato dalla sua chiesa, non chiunque, anche perché, come dicevi tu, dice quel culto lì, le parole dell'istituzione dell'invocazione dello Spirito erano praticamente le nostre stesse. Non avviene così con tutti, ovviamente, dipende dalla sensibilità del pastore, però per me... adesso parlo come cattolico che si dovesse trovare ospite lì, conta di più il fatto che quello l'ha autorizzato la sua chiesa a farlo che non le belle cioè le parole più simili alle mie che trova. Perché riconosco il mandato che ha ricevuto per farlo. Quando dico che bisogna stare attenti, secondo me è alla coscienza degli altri, e in questo senso penso a due categorie di altri. Uno, quelli che la sanno lunga, e lì interviene lo scandalo, cioè quelli che sanno che non si potrebbe perché loro la transustanziazione non è la consustanziazione, non è la successione apostolica, non è di quella lì, eccetera. Poi in un altro appuntamento mi spiegate perché Maria Maddalena è chiamata uguale agli apostoli dalla liturgia latina, l'ha chiamata Apostolo Apostolorum, perché ha annunciato lei il Cristo risorto, però non è nella successione apostolica, non può passare alle donne, va bene. No, per cui c'è da stare attenti, voglio dire, chiusa parentesi, ci vuole un altro incontro, no, sul sacerdozio femminile. Sacerdozio ordinato femminile. Ci sono quelli che la sanno lunga e che quindi non devi scandalizzarli perché loro sanno che quelli là sbagliano e che quindi tu stai diventando eretico, e io rispetto la loro coscienza non andando lì. E poi c'è da... vabbè, adesso qui...
bisogna corrompere il relatore.
Perché smetta. E poi il rispetto... delle persone, se vuoi, troppo semplici, che potrebbero dire vabbè, ma allora le tutte gli stessi, perché viene meno quella appartenenza ad una chiesa che non è ancora una, cioè che visibilmente non è ancora una e che ha delle differenze di comprensione, di interpretazione, di tradizione, che non puoi fare come se niente fosse. Ecco, quelli sono i due, però sono due estremi. Normalmente a quelli semplici bastano due parole per dirgli, a quelli complicati non basta una tesi di laurea, quindi gli uni li lasci perdere e gli altri gli dici le due parole. Adesso basta. No, se volete parlare voi fate pure, ben volentieri.
Non è una domanda provocatoria, ma come si mette questo processo ecumenico rispetto al tradizionalismo della nostra Chiesa cattolica, nella e della nostra Chiesa cattolica, o il prete Cebriani, che vabbè, non è un'altra strada, ma comunque c'è anche questo modo qua, insomma, no? E alla luce di quella affermazione di Lutmengenzi, morto, no? Qui si dice, no, che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, che credo sia un passaggio chiaro, no, di tutta la vicenda. Che valutazione dai di quello che sta succedendo in termini di istituto del Concilio, o comunque di messa di archiviazione del Concilio, di larga parte, insomma, della Chiesa, al di là di quello che sono i fondamenti?
Ma innanzitutto devo dire che quelli di una certa età come me rischiano di pensare che questi tradizionalisti sono ancora gli stessi dell'immediato postconcilio. Questi sono altri. Cioè, lascia perdere i lefebriani, diciamo, la fraternità San Pio X che si è messa fuori lei. Ma anche tutta la corte, mezza dentro, mezza fuori, non sono quelli, non sono quelli di 50 anni fa. Non sanno il latino. Cioè, c'è gente che se tu gli dai da leggere la cosa, non, al di fuori del canone che hanno imparato a memoria, non lo sanno. È qualche cosa revanchismo culturale, non so come dire, di risorgenza di una certa cultura di fronte a una perdita delle varie istanze che danno senso alle cose. Oggi la nostra società, almeno in Italia, almeno in Europa, secondo me ha carenza di luoghi che trasmettono senso, che trasmettono visioni del mondo. Se vuoi, ditene peste corna, sono venuti meno i partiti, sono venute meno le scuole di partito, sono venuti meno i politici preparati a fare i politici, sono venuti meno i laboratori di pensiero, le riviste di cultura, poi insomma, è venuta meno l'educazione cattolica, è venuta meno, che diciamo era un pilastro portante. Ora, di fronte a questo, chi pensa di trovare nel passato, in un certo passato, la soluzione a tutto, soprattutto non la soluzione a tutto, ma la cancellazione di tutte le domande, perché quello è il problema. Non riusciamo più a dare risposte, allora che facciamo? Togliamo le domande. E così va tutto bene. E poi se non va bene, niente. Ci sarà la droga, ci sarà il suicidio, ci sarà che la gente si perde in 120 modi di drogarsi, non c'è solo la droga. Abbiamo soppresso le domande perché sono venuti meno chi formavamo e noi che ci formavamo a ipotizzare delle risposte o dei percorsi di risposta. E la risposta è questa. Il cardinale de Lubac, prima di essere ancora cardinale, quando era solo gesuita, solo, scritto di Tomazzi così sulla Chiesa Cattolica. A proposito dei lefebriani, quelli storici veri, diceva: siccome non sono del loro tempo, pretendono di appartenere all'eternità. Non è la stessa cosa essere fuori dal tuo tempo ed essere dentro nell'eternità. Questi qui parlano della Chiesa di sempre, e se va bene arriva il Concilio di Trento, se va bene. Normalmente alla Controriforma si ferma, non alla, cioè agli sviluppi del Concilio di Trento, manco al Concilio. E beh, la Chiesa di sempre quando? Però se vuoi valutare la successione apostolica, arrivi fino a San Pietro, non ti fermi al Concilio di Trento, no? Però per le cose, diceva, oh no, ma si è sempre fatto così dappertutto. Dappertutto dove? Mozarabico? In Grecia? Tra l'altro le scomuniche del 1054 riguardavano i patriarchi, non la Chiesa nel loro insieme. Quelle che sono state tolte, ve ne siete accorti, che sono state tolte nel 65 alla vigilia della chiusura del Concilio? Sì, ce ne siamo accorti, ma no, dunque, cioè, tu sei scomunicato, non puoi fare la comunione con me. Non sei più scomunicato, io ho fatto il classico in anni in cui non si studiava, un po' di matematica lo so, A, B, B1, quelle robe lì le avevo ancora imparate. Non sei più scomunicato, puoi fare la comunione. No, perché nel frattempo ne sono successe altre. Avete fatto il Vaticano I. Non stai in piedi. Quello che tu dici del subsistit è appunto che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica, cioè vuol dire continua a esserci, no? Sussistere è subsistit in latino. Su questo hanno discusso all'infinito al Concilio, perché le prime bozze dicevano est Ecclesia Christi, est Ecclesia Cattolica, punto, chiuso. Chiudo con un'altra storiella vera a proposito del subsistit. Per Emmanuel Lannes era un benedettino francese, lui è parigino, del monastero di Cheftoy, un monastero che è birito, cioè anche il rito orientale, sono tutti cattolici ufficialmente, sono tutti cattolici ma biriti, ed era esperto al Vaticano II. E poi era docente a Lovagno e faceva appunto, aveva un corso su Unitatis Redintegratio, cioè il documento sull'ecumenismo del Vaticano II, che ovviamente metteva in relazione all'Lumen Gentium, un documento sulla Chiesa, no? La Chiesa e poi l'unità. La Chiesa. E ci aveva tra i suoi alunni un alunno di questi, appunto, non lefebriani, ma borderline. Non so perché seguisse i corsi di Per Emmanuel Lannes, però li seguiva, vabbè. Quando arriva a spiegare le cose su fin dove è possibile muoversi sull'ecumenismo, eccetera, fa una digressione su Lumen Gentium 8, su Ecclesia Christi subsistiti in Ecclesia Cattolica. Intervento di questo qua, dice: no, ma sì, vabbè, ma subsistit vuol dire est, è la stessa cosa, è solo una questione di linguaggio che hanno preferito mettere quel linguaggio. Per Emmanuel Lannes che gli dice: no, guardi, se lei va a vedere i documenti, le discussioni verbali delle discussioni, nella prima bozza c'era est, nella seconda si è proposto tale votazione. Dice: no, ma rima in realtà, ma sì, certo, questo è normale nella dialettica del Concilio, eccetera, eccetera, però insomma è evidente, se prima c'era est e poi subsiste, volevano dire la stessa cosa. Non è che i padri hanno cambiato idea che nella Chiesa Cattolica non c'è più la Chiesa di Chiesa, no, ma hanno voluto dire. Lann, con un po' di pazienza, dice: no, ha voluto dire questo perché subsisti significa che continua a esserci, non dice che c'è anche da altre parti, ma non lo esclude, insomma, tutte queste robe. Quest'altro di nuovo: no, ma perché se lei va a prendere, non so più che documento gli ha citato, a un certo punto Lann ha perso la pazienza e ha detto: senta un po', l'ho scritto io quell'emendamento, saprò che cosa i vescovi volevano dire o me lo deve dire lei 40 anni dopo? Perché era lui il redattore materiale, perché chiaramente i vescovi facevano lavorare gli esperti, no? E poi, però non l'ha voluto dirglielo subito, perché non è una motivazione il fatto che l'hai scritta tu. Però quando quello ti contesta il motivo per cui i vescovi hanno voluto scriverla così, e quello alla fine ti do 3-4 elementi, se poi non ci credi, se scritto io, non mi viene a dire tu che cosa volevano dire i vescovi, no? Non so quanto gli ha dato poi quando ha avuto l'esame, se quello l'ha dato per l'esame. Secondo me non si è presentato. Bene, ancora domande? Perché non voglio sopprimere le domande, ho detto. Carlo, ti immagini. Ma non so, io forse perché cioè un osservatorio un po' parziale, un po' deformato dal fatto che si è saputo che l'avevo tradotta io in italiano, eccetera, per cui mi hanno chiamato Vercelli, sono venuti che cose, mi avete chiamato voi, insomma, no, non dico che per quello, ma voglio dire, è un punto di vista un po' privilegiato in positivo, nel senso che, e poi mi sembra che in Piemonte, grazie al fatto che c'è Derio, non che ci sono io, cioè Derio, voglio dire, era a capo del presidente della commissione quando la Carta Ecumenica è stata firmata, lo era fino a maggio scorso, lo è tuttora per la Commissione Piemontese, insomma, quindi c'è un certo peso. Va un po' a macchia di leopardo, a seconda, ma anche questo non è così male, perché è a seconda della realtà che si trova. Cioè è chiaro che dove ci sono già dei fermenti, delle persone interessate, eccetera, questa è una benedizione, perché ti conferma, ti rafforza, ti convince che vale la pena. Andare a smuovere dei posti morti, morenti, sonnolenti, eccetera, con questa le dura, perché dice vabbè, ma ci abbiamo tanti problemi, vabbè, ma tanto è già tanto si vengono a messa, cioè sono quelle cose. Ci vogliono magari ogni tanto le provocazioni, tipo immagino che sia Don Virginio, comunque questo parroco di Milano, che fai la provocazione, e lo sappiamo bene, quando tolgono un parroco da una parrocchietta dove vanno 5 persone la domenica, il giorno dopo ci sono 500 persone che protestano, che il giorno prima erano a fare i fatti loro, non erano a messa. Ma questo lo constatiamo. Allora, il principio di realtà ci dice non di dare per perse quelle realtà dove non gliene frega niente della Carta Ecumenica, ma per dire a quelle realtà cerchiamo di arrivarci non con la Carta Ecumenica, ma con le nostre comunità che vivono nello spirito della Carta Ecumenica. Forse abbiamo più possibilità di essere ascoltati. Che non andare noi, tanto si sa, quello lì è impallinato con l'ecumenismo, adesso va bene, ascoltiamo lui, poi dopo chiamiamo quello che viene per la polisportiva, poi facciamo qualcos'altro. No? Invece se le nostre comunità locali, se i gruppi di azione cattolica, i movimenti, quello che c'è e che vive, da un lato riceve l'infa vitale, e d'altro canto riceve anche una maggior credibilità, chiamatela efficacia, se volete giocare sull'efficientismo, ma io direi una maggior visibilità credibile, non so come dire. E quindi sì, vale la pena spingere. Non sono così ottimista, ma neanche così pessimista. La realtà. Aspetta, sì, c'era lei. Sì, il successore di Derio si chiama Gaetano, ti ricordi il cognome? Vabbè, è uno dei vescovi ausiliari di Napoli, che era già membro della commissione, quindi era già in commissione con Derio. L'ho conosciuto personalmente quando si è fatto il convegno di tutti i delegati diocesani a Napoli. C'era lui, sì, è una persona... Sì, sì, sì. Con le sue sensibilità, con le sue cose, poi tra l'altro il vescovo ausiliare di un fior di arcivescovo. E poi altra cosa positiva è che i presidenti di commissione, delle commissioni episcopali, fanno parte di diritto del consiglio permanente della CEI, quindi Derio ne faceva parte, non ne fa più parte. Del Piemonte c'è ancora i presidenti delle conferenze episcopali, ne fanno parte, quindi Repole adesso. Però il successore è entrato a far parte, non solo, ma l'altro candidato a essere successore, quello che Derio e altri tenevano come seconda possibilità, Battocchio, che è il vescovo di Vittorio Veneto, è stato nominato presidente della commissione teologica, che è una delle più importanti, dottrinale teologica, e quindi anche lui nel consiglio permanente. Come se non bastasse, il presidente della commissione, che è direttore di Migrantes, che ha a che fare con migranti, rifugiati, profughi, eccetera, è l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che sull'ecumenismo e il dialogo interreligioso è ben messo. Ecco, quindi diciamo le voci, poi lo stesso Zuppi, per la carità, è lui che ha firmato il patto tra le chiese, voglio dire, a livello di voci all'interno dell'episcopato ci sono e qualificate. Per di più è stato votato, queste beghe sono un po' più ecclesiali nel senso ecclesiastiche, l'assemblea della CEI ha votato che una delle prossime assemblee della CEI, questo su insistenza di Derio che ci ha speso 3 anni, una delle prossime assemblee dei vescovi avrà come argomento principale l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, e non era mai avvenuto in 50 anni da quando esiste la conferenza episcopale strutturata così, e soprattutto non era mai avvenuto da questi 30 anni in cui il panorama ecumenico interreligioso è profondamente cambiato. Cioè, non possiamo più pensare col panorama del secolo scorso, letteralmente del secolo, del millennio scorso. Siamo in un altro secolo, in un altro millennio, in un'altra realtà, grazie al cielo.
Non so se ricordi nell'ultima riunione del Consiglio delle Chiese a Torino, il padre Ambrogio Cassinasco, noto a questo ufficio, il padre Ambrogio Cassinasco, che rappresenta la Chiesa russa a Torino, faceva un'osservazione che peraltro gli era stata fatta poche settimane prima da un prete cattolico della nostra diocesi, di cui non faccio il nome. Ma tutti e due dicevano pressoché con le stesse parole una cosa che per certi aspetti è anche vera, e cioè bisogna passare dall'ecumenismo dei preti, dei pastori, dei pope, all'ecumenismo di popolo. Poi padre Cassinasco aggiungeva altre considerazioni che appartengono alla sua persona e al suo stile, però la realtà, così nel suo nucleo, ha un fondo di importanza, di verità, cioè questo trasformare l'ecumenismo da un fenomeno di nicchia, come purtroppo spesso va a finire, in cui si dice c'è anche l'ecumenismo, affidiamolo a qualcuno che in qualche modo dimostri di esserne impallinato, e tiri avanti. Non si dice proprio lo sopportiamo, perché vabbè, tra persone educate non si arriva fino a questo punto, ma si dice c'è, ci stia anche lui e buonanotte. Cioè quello che ieri diceva Derio, che deve essere un problema della pastorale, non un problema di pastorale, è un problema difficile. È un problema difficile. Voi notate per esempio l'iniziativa di preghiera, le due diciamo che sono un po' tradizionali nella nostra diocesi, cioè quella della settimana dell'unità a gennaio e quella a ottobre del Beccaria. lasciamo, poi ne abbiamo fatto anche qualcun'altra per la pace, ne abbiamo fatto qualcun'altra in altre zone, a Nizza, Ovada, a Canelli, e con Nizza, per esempio, la fine del mese di maggio con la predicazione di un pastore pescano che era ieri, e poi del popolo di parto ortodosso di Canelli. Però la partecipazione popolare è minima, è piccola. E c'è gente che, siccome l'uomo si fa dopo la messa delle 18 in cattedrale, prudentemente se ne va via dalla messa a cui ha partecipato e non partecipa nemmeno.
Per non essere chiuso dentro.
Cioè, per dire che è già lì, non è che dovrebbe fare la fatica invernale di squarciare la città una volta coperta di neve o di non più, ma insomma è già lì, è valida lo stesso. Così anche io mi ricordo nella chiesa di Canelli erano molto più i rumeni dei cattolici. Eravamo nella chiesa di Sant'Andrea, che ricordi, data dalla comunità cattolica.
Cioè, erano di più quei, tra virgolette, i padroni di casa, anche se non formalmente, certo. Quello. Rumeni, a Biella, quando l'abbiamo fatta dai rumeni, cioè dalla chiesa che i cattolici hanno prestato cosa, era pieno così, hanno fatto dei balli rumeni a cosa. Alle altre viene il pupe. Lì è un po' un cane che si morde la coda, però dobbiamo esserne consapevoli. Cioè, da un lato è vero che deve scendere alla gente, non può più essere quella dei pupi e degli addetti ai lavori, però è anche vero che gli addetti ai lavori si devono dare una mossa, ma nel senso giusto, non del dire, nel piangersi addosso, siamo sempre solo noi, no? Ma nell'inventarsi nuove cose e soprattutto nel lavorare là dove sono. Cioè, mi hai dato l'incarico perché bisognava riempire la casella, perché sennò poi mi sgridano che non è una cosa, ma me l'hai dato l'incarico, adesso te lo faccio pagare. Cioè, non esiste che un incaricato diocesano per l'ecumenismo e il dialogo non faccia parte degli uffici pastorali della diocesi e non possa intervenire quando si ritrovano gli uffici pastorali. Io ci vado. Però dici queste cose a due grosse diocesi del Piemonte, non faccio i nomi, ma sono le due più grosse diocesi del Piemonte, non ne vogliono sapere. E in una si fanno cose straordinarie per l'ecumenismo, nell'altra no, però nessuna delle due si preoccupa di incidere sulla pastorale della diocesi attraverso gli altri uffici. Cioè, se tu non coinvolgi l'ufficio scuola, se tu non coinvolgi appunto la Migrantes, l'ufficio missionario, l'insegnamento della religione cattolica, di cosa stiamo parlando di allargare la cerchia degli addetti ai lavori? Di cosa stiamo parlando? Ne ho citati 3-4 solo per dire, ma ci sarebbe il liturgico, ci sarebbe tutto quello che vuoi. Cioè, o si fa questo lavoro di pastorale integrale. Quando io, col delegato di una di queste due diocesi, mi sono permesso di dire: ho visto l'organigramma della tua diocesi, come mai l'ufficio diocesano non c'è negli uffici pastorali? Mi ha risposto con un WhatsApp in 5 minuti, dicendo: la commissione ecumenica, l'ufficio è sempre stata ben voluta dalla diocesi, eccetera, non abbiamo mai avuto né abbiamo intenzione di far parte degli uffici pastorali, tu ed Erio dovreste occuparvi di altre diocesi. Tu sarei io il segretario regionale. Cosa ne fai? E ripeto, è una diocesi dove l'ecumenismo, come cosa di nicchia, funziona benissimo. Meglio che nella mia di diocesi.
In camera puramente riunita riferisco solo un episodio che dà un po' l'idea della questione. Io parecchie volte avevo fatto presente a chi si occupa della scuola di religione, dell'ufficio scuola, eccetera, l'opportunità, direi la necessità, di diffondere la conoscenza presso gli insegnanti di religione delle schede sull'ebraismo, fatto per diverse volte, è troppo presto, è troppo tardi, abbiamo già programmato,
non ci sono ebrei.
E io avevo anche suggerito il nome, il cognome e il numero di telefono, forse l'indirizzo di posta elettronica, no? Comunque, di Matteo Bergamaschi, che si occupa a livello regionale di queste cose. Niente. Veniamo a sapere dal giornale diocesano che a un certo punto hanno invitato Matteo Bergamaschi senza neanche dircelo e che hanno fatto una riunione senza che nessuno di noi lo sapesse, né io, né Monica, né Emilio.
Beh, non è bello, però almeno l'hanno invitata. E hanno invitato il nome che hai fatto tu, non hanno invitato. No, però capisci, di nuovo, dobbiamo abituarci a giocare con le cose che funzionano per smuovere anche quelle che non funzionano. A Biella si fa poco di queste cose, però c'è stato un momento in cui, siccome appunto sono presente agli incontri degli uffici pastorali, anche quando non è che ci sono solo quando c'è la settimana di preghiera per l'unità, ci vado sempre, no? Tutte le volte che ci sono, per fortuna non sono tanti. Si è creato un rapporto con alcuni di questi uffici, sia dal responsabile dell'azione cattolica, ufficio scuola, eccetera, eccetera, per cui l'ufficio scuola ha chiesto a me, è venuto da me e mi ha detto: ma senti, ci sono diverse maestre delle scuole di infanzia e primarie che vorrebbero degli incontri di conoscenza delle altre chiese cristiane e confessioni. Li possiamo organizzare insieme? Gliele hanno chieste le maestre, ma perché? Perché le maestre hanno gli allievi. La realtà è quella. Abbiamo fatto tre incontri, siamo andati nella moschea, abbiamo fatto un incontro con il rumeno e la valdese e un incontro con un evangelico e la responsabile della comunità ucraina, che è una donna. Ecco, tre incontri così. Poi uno con gli ebrei il 4 ottobre del 2023, dopodiché non c'è più stato seguito con gli ebrei. Perché c'è una bellissima sinagoga, a Biella è custodito una copia della Torah usabile per la liturgia più antica d'Europa. Infatti non la usano perché è troppo preziosa, perché per essere usabile nella liturgia non devono esserci correzioni. E quindi ce n'è una più antica in museo, cioè ce n'è una più antica come data in un museo a Bologna, ma non è usabile per la liturgia. Questo è il museo, ma sarebbe usato. Vabbè. E lì è nato da loro, e con problemi reali, cioè che ti tiravano fuori problemi di una maestra che aveva avuto appunto minaccia di denuncia da un genitore di un bambino, di un genitore pentecostale, di una famiglia pentecostale, evangelicale di un certo tipo, non di quella di cui c'era lì il pastore presente, che l'aveva denunciata perché volevano che partecipasse alla festa di classe per i compleanni dei cosi, quando loro non festeggiano i compleanni, non possono festeggiare i compleanni, e quindi l'avevano vissuto come un'imposizione. Chi se lo va a immaginare? Però lì appunto il pastore evangelico che gli ha detto: capisco, nella mia chiesa non si fa, so che ce ne sono alcune che si fanno, sappiate che non è è un po' un pallino, diciamo, di quella chiesa, ma non di quei genitori, e quindi trovate il modo. E non è che avesse la risposta, però di nuovo sai che ti possono venire fuori di questi problemi. Avere quella ucraina, che lei è bielorussa ma è responsabile degli ucraini, che diceva: noi avevamo problemi con la mensa scolastica durante la quaresima, perché non possiamo mangiare latticini, non possiamo mangiare questo, non possiamo mangiare quest'altro, e nella mensa scolastica, faccio degli esempi banali ma che fa coinvolgere il resto della diocesi, del pensare, nella mensa scolastica non si possono fare menù in base alla religione. Noi ci abbiamo pensato un po' e abbiamo chiesto che volevamo il menù vegano, le mense pubbliche lo possono fare, e quindi o quello vegetariano per i musulmani chiedono quello vegetariano, sono a posto, sono sicuri che non c'è maiale. Allora Poi arriverà un giorno che magari saranno previste anche quelle che delle religioni riconosciute, però se non ci si muove così, se non si parte dai bisogni, ma anche dai bisogni interiori della gente, cioè uno gli può anche dire, ma vabbè, se sei alla mensa scolastica, pazienza se mangi, chiediamo al Pope che ti dia la benedizione. No, cioè no, si dovrà arrivare magari in alcuni posti, si deve anche arrivare a quello, no? Questi qui hanno detto menù vegano, ma dice, solo durante la quaresima, poi dopo hanno detto oh, ci siamo stufati del menù vegano, e nessuno gli può dire niente, furbi, cioè, però voglio dire, è così che si vive. E questo, se non entra nella pastorale d'insieme, si perdono delle occasioni senza fine. Io sono contento dei due patti, perché quegli impegni lì, che è il patto tra le chiese cristiane e il patto delle religioni presenti in Italia, perché sono dette alcune cose che ci avrebbero fatto tanto comodo nel passato anche recente. Pensate al Covid, il lockdown, ecco sì, io ho l'idiosincrasia per le espressioni. Durante il lockdown c'è il problema della celebrazione del culto pubblico, che è tra l'altro un diritto garantito dalla Costituzione, no? Quindi c'è da giocare tra il diritto alla salute, la protezione della salute in generale, e il diritto di culto pubblico, no? Che ti fai la cappellina in casa, certo che puoi pregare in casa, benissimo. La Chiesa Cattolica è andata per conto suo, la CEI, e ha stipulato alcune cose col governo, alcuni aggiustamenti su che cosa si poteva fare, non poter fare, distanziamento, l'abbiamo visti tutti, no? 15 giorni dopo ci sono andate tutte le altre confessioni religiose e di fede, e non si poteva andare tutti insieme subito. Tu che sei la Chiesa Cattolica, CEI, che hai un concordato, non delle intese, hai tutta una serie di, tra virgolette, privilegi, possibilità in più, perché non le usi a dire: noi comunità di fede abbiamo questi problemi che ciascuno di noi maneggia in modi diversi, no? A ritmi diversi di trovarsi, che ne so, per cui non è che puoi fare solo la domenica, perché abbiamo la messa sabato sera, ma quelle altre hanno il coso il venerdì, no? Non possiamo andare insieme. Poi magari nell'aggiustamento si danno degli aggiustamenti più mirati per gli uni o per gli altri, ma non che prima vai tu, ti metti d'accordo, poi quegli altri hanno fatto come per le intese, cioè prendono il concordato, l'aggiustano per dove è aggiustabile, tranne l'IRC, che non è aggiustabile, e lo adattano e fanno l'intesa con gli induisti, con i buddisti, e con i musulmani non si riesce perché non si vuole.